Questi sono vini che appunto la tradizione, così vogliamo parlarne, è quella dei Super Tuscan, anche se è una tradizione in realtà molto più risalente di quello che normalmente si pensi, perché soprattutto nella zona di Firenze, ma anche se Siena, in realtà sì, sono comuni agricoli dove c'è una buona componente, ma sono anche comuni dove si è sempre venduto e commerciato tanto vino. Quindi la presenza di Merlot, Cabernet o comunque diciamo vitigni non del territorio più o meno sono sempre stati utilizzati, anche perché il vino sì, si fa come adesso ci piace parlare di espressione del territorio, ma comunque il vino si è sempre fatto anche per venderlo, e quindi il taglio e la ricerca della piacevolezza e dell'intensità aromatica e di una certa dose, se vogliamo, di ruffianeria è comunque qualcosa che fa parte del DNA del vino toscano. È quello che in Piemonte o in altri territori grandi di Rossi eccetera, che guardano la Toscana, ci guardano un po' male in Toscana, che dice vabbè, ma voi fate il vino per vendere, scusa se è un problema, no? Nel senso che per noi l'utilizzo, cioè per noi metterci il Cabernet, Chianti Lazio o anche altri vini, non è un Darmagi. No, per noi è nessuno gli viene in mente di dire oh che cosa tremenda, Cabernet. No, comunque il vino si vende, lo vendi caro, beh, allora a posto. Quindi questo giusto per dire che la tradizione Super Tuscan nasce sì nei primi anni 70, ma comunque a Firenze il vino si è sempre fatto per venderlo, quindi in qualche modo veniva sempre aiutato, aggiustato con qualche stratagemma. La Pevera, ecco, è un vino recentemente nato, ma che si instaura su quella tradizione, e però vissuto ovviamente in chiave recente, quindi un vino che in qualche modo mantiene un legame col territorio, ma che non si nasconde dietro una foglia di fico, ma che effettivamente vuole piacere, colpire e vuole anche invecchiare, ha anche pretese di invecchiamento interessanti. Ecco perché abbiamo messo qui davanti tre vini sui quali il primo 2016 fa parte della vecchia gestione del geografico, quindi le prime la 18 e 19 sono due integralmente prodotte da Alessandro e con la gestione Piccini, mentre l'altro è un vino che è stato fatto un blend con uve però diciamo vendemmiate e vinificate dalla vecchia gestione, quindi l'impronta è quella, però come sentirete c'è uno sviluppo, c'è un focus, c'è un'attenzione diversa. Alessandro, per cosa ci vuoi dire qualcosa sulla Pevera?
No, questo è un progetto recentissimo, se ne è parlato quando sono entrato in azienda nel 2018 con Mario Piccini, con Giacomo, e la richiesta è stata quella di, come dicevo prima, ci lascia molta libertà a Mario di azione, molta libertà di sperimentazione. La richiesta sua è stata creata in Super Tuscan con l'idea moderna che avete voi, team giovane, quindi rimangono le caratteristiche dell'internazionalità del vino, qui c'è una parte importante, il 50% è internazionale, 50% sangiovese, 50% si parla di Cabernet Sauvignon e Syrah, quindi rispecchia i canoni del Super Tuscan classico. Anche qui la spinta acida c'è sempre, quindi partiamo sempre da acidità molto alte. In questo caso siamo sui 5,4-5,5, che per un Super Tuscan è abbastanza rilevante, e che si integra in maniera diretta dalla qualità del vino. Quindi ha un corpo estremamente più importante rispetto ai terzieri, ma rimane la freschezza del vino. È interessante, non facciamo spesso questo tipo di verticale, è interessante vedere l'evoluzione degli aromi, la denaturazione della molecola, e poi dopo va a creare aromi che magari all'inizio erano nascosti da altri conglomerati.
La nata in commercio attualmente è la 2018, nel 2016 sì, è stato il secondo.
Noi ci abbiamo dalla più vecchia alla più
vecchia. Esattamente, il 2016 è il numero 4, il 2018 è il numero 5, chiude la 2019 numero 6. La Pevera attualmente in commercio, appunto, dicevo, dal 2018, la 2019 per il numero 6 è in affinamento in bottiglia, imbottigliato circa 4-5 mesi fa, possibilmente. E andrà sul mercato indicativamente
febbraio-marzo, sì. Febbraio-marzo. Diciamo i suoi 10 mesi di bottiglia ne ha bisogno. rimane sempre molto fresco all'inizio, ha bisogno un po' di distendersi e di creare un po' di interazione tra quelle che sono queste varietà. Sono tutte vinificate separate le tre varietà e vengono affinate anch'esse per la prima parte separate, poi viene fatto il blend e finito l'ultima parte d'affinamento col vino blendato.
Il Cabernet da dove viene?
Il Cabernet cioè, la zona è la parte di Gaiola che guarda verso la Sonora Ardenca.
Okay.
Quindi per intendersi la zona del vecchio Monte Giacchi, ecco, okay. La vecchia zona Monte Giacchi, quella zona là.
Quindi ecco, qui la chiave di lettura ovviamente è completamente diversa, per quanto l'idea, come diceva anche Alessandro, l'idea di che si senta che sia un super Tuscan del Chianti classico. In Toscana Cabernet più o meno dalla Maremma a Montalcino, cioè più o meno da per tutte le parti, e effettivamente prima o poi sarebbe anche divertente andare a fare una comparativa di Cabernet di varie zone della Toscana, perché è un vino che insomma a Bordeaux veramente una zolla accanto all'altra si esprime in maniera talmente diversa che è un falso mito che il Cabernet non esprima il territorio. Lo esprime, ma ovviamente le variabili poi che mettiamo in gioco noi sono talmente tante, ma se andiamo a prendere Cabernet da varie zone della Toscana o del Chianti classico e lo vinifichiamo allo stesso modo con le stesse barrique, otteniamo vini veramente tanto diversi. Quello diciamo prima o poi, adesso il focus è il Sangiovese, quindi ci concentriamo sul Sangiovese, ma il Cabernet in realtà è per quello che i super Tuscan sono più interessanti, quelle persone pensano, perché è vero che c'è tanto mano della cantina, c'è tanto idea del mercato a cui vuoi andare a venderlo, però è anche vero che anche lì si può parlare di territorio, quindi non è una bestemmia parlare di territorio anche quando si parla di super Tuscan, anche perché la definizione è così ampia, ma in realtà oggi come oggi super Tuscan si intendono quelli che vengono da Chianti classico, e c'è un motivo per cui al di fuori di Chianti classico questi vini non hanno avuto all'inizio un grande sviluppo, ma poi si sono fermati, perché è vero il brand, è vero la forza delle aziende, quelle che Chianti classico magari è maggiore, ma è anche vero che sono territori dove questi vitigni rendono meglio, cioè sono territori più vocati, di nuovo scelgo da Chianti classico, a Montalcino è una zona favolosa per il Cabernet, ovvio prima lo facevano in tanti, ora quasi nessuno perché si vende meglio il Brunello, quindi tutti convintissimi della grandezza del Sangiovese a Montalcino, ma è un territorio per il Cabernet straordinario, se li avete assaggiati, se li conoscete, effettivamente funziona benissimo e si sente la diversità. Secondo me nel Chianti Lazio Cabernet c'è questa nota erbacea che lo erbaceo piacevole che lo avvicina più all'espressione, non so, per dire San Leonardo, il Trentino, un'espressione più nordica. In altre zone della Toscana va veramente molto più sulla marmellata, allora ricorda più appunto, penso alla Maremma, quindi ricorda Cabernet anche magari del centro sud Italia, lo stesso il Merlot. Invece sia Merlot che Cabernet nel Chianti Lazio hanno queste note di freschezza che ricordano più Bordeaux o comunque il nord Italia che la Toscana, e da questo punto di vista questi vini sono effettivamente molto squillanti, molto intensi, e non c'è mai quella nota di sovramaturazione, di eccesso di ricchezza, di confettura di mirtilli, di ribes. Se c'è la sensazione anche del 2016, che pure ha già una certa evoluzione, ci sono la frutta ancora fresca, più ci sono note speziate, c'è la liquirizia, un'idea di oliva, c'è il una bella nota di tabacco, soprattutto nella 16, e quando si va un po' nella, è chiaro che il Sangiovese rimonta un po', se da giovane il Cabernet e il Syrah sovrastano quella che è l'espressione del Sangiovese, nella 2016 il Sangiovese comincia un po' a ritornare fuori, queste note un po' di cuoio, di liquirizia, frutta sottospirito più rossa, questa nota viola candita, richiamano più il Sangiovese che il Cabernet, e giustamente il bello di questi vini è proprio vedere, no? Che da giovane sono tutti spostati sulla varietà ovviamente più aromatica e poi nel corso del tempo si equilibrano, poi ovviamente quando poi si passa 10, 15, 20 anni sono vini dove effettivamente si sente paradossalmente più il territorio che da quando sono giovani, dove prevale effettivamente un po' la varietà, quindi vini dove che effettivamente li metti in una batteria di Chianti classico e non è un errore grave dire che sono Chianti classico. Quindi perché effettivamente la matrice del terreno viene avanti. A livello tannino sentite, sì, presente, ma già abbastanza dolce, abbastanza risolto. Vi ricordo che queste sono masse comunque selezionate e fatte, non per, diciamo, pensando sì a un super tascan, ma a livello di vendemmia, a livello di coltivazione, erano comunque non pensate per questo vino. Quindi è un vino che è stato fatto quello, con quello di meglio che c'era sul Cabernet e pensando a costruire la Pevera. Però la vera Pevera la sentite negli altri due vini, quindi vini che rispetto al 2016 avranno un'evoluzione molto, molto più lenta. Cioè sono vini, al di là della maggiore esuberanza, sembra ci siano 5 anni fra il vino, fra 2016 e 2018, anche a livello di frutto eccetera, ma anche a livello poi di matrice tannica sentirete che è molto più ricco, molto molto più potente. A livello di profumi, qui oltre alle note fruttate, la marena, c'è una bella, sembra quasi, c'è una bella nota di ginepro, dicevo, le note vegetali fresche, rosmarino, ginepro, queste sensazioni da proprio da bacca di bosco, sensazioni quasi anche un po' misto fra frutta di bosco nordica e un po' di macchia mediterranea, qualche nota di un po' più dolce, un pochino più ruffiana. A livello di bocca sentite il peso specifico è piuttosto elevato, e quindi in termini di estensione di tempo un vino interessante, ma la piacevolezza di beva, cioè questo è il vino che ora è in commercio. E effettivamente nel bicchiere, anche un paio di gradi di temperatura in meno, ve lo bevete tranquillamente. Quindi un vino che ti fa sia il bicchiere importante da wine bar, sia il vino divertente da un piatto con tartufo, un piatto con anche di cacciagione, con qualche speziatura. Sicuramente un vino moderno, nel senso che comunque c'è stato sulla freschezza. Avessero fatto la stessa operazione 20 anni fa, questo sarebbe molto più marmellatone. Cioè, e a partire dalle stesse uve lo potevi gestire in maniera completamente diversa e sarebbe stato un vino polposo, ricco, sicuramente più legno. Il legno ci si sente, screziature, il legno di cerro, la scatola di sigaro sicuramente ci si sentono, ma sono ben amalgamato. Questa nota quasi d'inchiostro, no? Quasi nota come del... E poi l'ultima annata, quella che sarà in commercio prossimo anno 19, direi che qui ci si sente anche l'annata, che è un fattore, finora non abbiamo parlato delle annate, siamo concentrati sul territorio, ma chiaramente la 19 è un'annata che delle ultime, forse è l'ultima grande annata di tutti i tempi, visto se il clima continua ad andare avanti così, la 19 è un'annata perfetta, no? Di quelle calde moderne, nel senso che c'è sia frutto, intensità, potenza, ma la freschezza va soprattutto. Questo è un vino in bocca, c'è proprio tanta salivazione, quasi acidulo, quasi agrumato, uno dice arancio, ma è quasi proprio citrina la sensazione che sentiamo in bocca, oltre poi a componenti che ricordano l'eucalipto, il sambuco, note balsamico. Sì, questo è proprio,
sì, la parte pace è quella che cerco sempre di esaltare di più, perché mi piace molto i vini verticali, e la parte di razzinica del Cabernet, che però non dà quell'aroma di peperone che stanca un po', quella parte invece di macchia mediterranea, di erba balsamica, officinale.
Sottofosso.
Sì, quella nota lì dà lunghezza al naso, secondo me, piacevolezza. È un po' un must di quello che sono poi i vini. Secondo me da qui ai prossimi 10 anni tutti cercano la parte erbacea, cioè addirittura chi ha reintrodotto, e noi lo facciamo anche in parte, l'utilizzo di una parte dei raspi in vinificazione, che va a darle ancora di più la nota di...
La vinificazione
dei raspi. E qui mettiamo sul Cabernet una parte, il 10% di raspi,
solo del Cabernet, il 10%.
Perché si integra benissimo, secondo me. Poi sono scelte, insomma, opinabili. La 19 c'è,
sì, la differenza annata si sente,
c'è anche una conoscenza maggiore da parte nostra di quello che è quello che abbiamo in mano, devo essere sincero, perché scopriamo di anno in anno i nostri collaboratori e andiamo a indirizzare un po' il focus su quelle sono le nostre idee. È un percorso, è ovvio, le crescite sono fatte per crescere, quindi la direzione è quella lì, quella sempre della verticalità.
Cominciare a parlare di croccantezza,
Cioè cominci a parlare con la 18 o con la 19?
No, 19. Comincia a parlare di croccante.
Sì, sì.
Puoi parlare del 18.
La 18 ce n'è un po' meno. C'è un po' morbidezza, dolcezza. L'annata, comunque la 18 è un'annata interessante, fresca, ma effettivamente rispetto al 19 c'è meno spina dorsale, meno, è un pochino più cedevole, il che non vuol dire che non piaccia, anzi, probabilmente anche in evoluzione. Sì, sì, per il palato nostro di appassionati, degustatori, critici, sicuramente la 19 ci conquista di più. Però vi assicuro, se lo servi in un bicchiere a tavola, la 19 per molti è un po' aggressiva.
Ancora aggressiva.
Ancora esuberante, sì, anche un pelino troppo. Invece la 18 te la bevi, insomma, a sorsate senza pensieri.
Magari in questa 2019 credo la bravura penso della squadra sia stata quella di aumentare ulteriormente l'intensità del vino, quindi la concentrazione intesa soprattutto come intensità, ma anche come intensità aromatica, senza, cioè pur mantenendo un tannino estremamente levigato, cioè non aggressivo, non verde, non spigoloso.
Sì, anche questo, a noi non piace fare estrazioni troppo prolungate, perché poi dopo c'è da gestire la parte d'anima, che è una cosa difficile da domare, insomma, ecco. Io sono sempre stato un fan delle estrazioni brevi, poi dipende da vino a vino, da vitigno a vitigno, ma stare il mese sulle bucce come veniva fatto 10-15 anni fa,
a me i protocolli si aggiornano, per
diventa molto pesante da gestire. Poi si trova che il pubblico vuole sempre più dei tannini fini, sempre più bevibili vini, sempre più eleganti, sempre più verticali.
C'è anche da dire che la maturità del seme
è...
Sì, sia il raspo che il vinacciolo sono buoni
e
ora.
È per questo che la 19 ha un'espressività maggiore, perché è stata una delle ultime annate dove la maturità fenolica e quella zuccherina sono arrivate molto vicine a essere nell'optimus. Un'altra annata dove paradossalmente, che è una cosa che non mi spiego ancora, dove queste due modalità sono molto molto vicine, è la 2022. Nonostante sia stata un'annata estremamente calda, noi in Chianti Classico abbiamo una modalità perfetta, fenolica e zuccherina lo stesso.
Non si sono mangiate.
È una cosa pazzesca. Non me lo spiego, non posso spiegarlo su Chianti Classico probabilmente perché le nostre zone sono molto piene di boschi, comunque le temperature alte sono state, ma le notti sono state molto più fresche rispetto a tante altre zone.
Per quello un discorso che ti sbarzi
terra. Non riesco a spiegarlo, devo essere sincero.
E questo Cabernet l'avete già vendemmiato quest'anno?
Questo Cabernet l'abbiamo già vendemmiato quest'anno, sì.
Quest'anno è una grandissima annata, quantomeno per la schiacciata con l'uva. Sono sicuro che è buona come quest'anno. No, questa è un'annata grandiosa per la schiacciata con l'uva, che normalmente la gente ti chiede la schiacciata con l'uva senza semi, perché il seme è sempre un po' verde la schiacciata con l'uva. Quest'anno il seme è già bello maturo. E infatti la schiacciata con l'uva è favolosa.
Buonissima. Esattamente quello che
si detto. Appunto la maturazione, quindi anche la navigazione con raspo, che ha sempre il problema che ti dà quel bacio che marchia il vino, non va più via. Quest'anno i raspi sono, cioè vado a vedere, non c'è il verde, è proprio legnosetto, marroncino, quindi insomma si possono, è un contributo importante al vino senza portare difetti.
Grazie, bene.
Finite. Suggerimenti, consigli per gli acquisti?
Il prezzo, prezzo di questo, vero?
Come 30 euro. Su 30 euro. 18-20 mila bottiglie di prodotti ogni anno, come riportato in frontale, e prezzo che ci sono.